Benvenuti alla terza stagione di Neuropod, il podcast ufficiale della Società Italiana di Neurologia, che tratterà gli argomenti più interessanti e le novità di questa disciplina. Tutti i nostri articoli sono approvati da un team editoriale dedicato. Per rimanere sempre aggiornato sui nuovi episodi, seguici su Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music e su www.neuropod.it. Nell'episodio di oggi parleremo di amiloidosi da transtiretina, come scoprirla, come trattarla, con il dottor Marco Luigetti e la dottoressa Giorgia Bruno.
Buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio di Neuropod, il podcast della Società Italiana di Neurologia. Sono Giorgia Bruno, neurologo presso l'Unità Operativa Complessa di Neurologia dell'Ospedale Pediatrico Santo Bono Pausilipon di Napoli e sono qui con il dottor Marco Luigetti, neurologo presso il Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Ci tengo a ringraziare la SIN che ha consentito l'organizzazione di questo podcast e i colleghi della SIN Giovani per l'invito e il contributo allo sviluppo di questo progetto. Oggi parleremo di amiloidosi da transtiretina, come scoprirla e come trattarla. L'amiloidosi da transtiretina è una malattia genetica rara a trasmissione autosomico dominante con esordio in età adulta ed è causata da mutazioni nel gene TTR. Andremo brevemente ad analizzarne la fisiopatologia. La transtiretina o prealbumina è una proteina di trasporto sintetizzata dal fegato, dai plessi coroidei e dall'epitelio pigmentato retinico e le sue funzioni biologiche meglio conosciute sono il trasporto della tiroxina e il cotrasporto della vitamina A nel plasma. Nell'amiloidosi da transtiretina, le mutazioni del gene TTR inducono una ridotta stabilità della struttura tetramerica nativa della transtiretina e questo favorisce la dissociazione di monomeri interi e anche frammentati, i quali hanno una notevole propensione ad aggregare in forma di fibrille di amiloide, che a loro volta formeranno dei depositi nei tessuti. I depositi di amiloide da transtiretina sono sistemici e causano un danno d'organo ingravescente e inesorabilmente fatale se la malattia non viene riconosciuta e trattata tempestivamente, poiché ogni tessuto può essere potenzialmente colpito, questa patologia è caratterizzata da una notevole variabilità fenotipica e l'eterogeneità di fenotipo può ostacolarne il riconoscimento e contribuire al frequente ritardo diagnostico ancora osservato in questi pazienti. Fatte queste premesse, chiederei al dottore Luigetti di illustrarci i principali aspetti clinici e la relazione tra genotipo e fenotipo nella malattia.
Grazie per la domanda. Come abbiamo sentito, l'amiloidosi ereditaria transtiretina è una malattia molto eterogenea. Storicamente siamo abituati a considerare due organi come affetti in modo prioritario: i nervi periferici, e questo è il motivo per cui interessa a noi neurologi, e il cuore. Classicamente ci sono dei genotipi con una presentazione fenotipica più caratteristica. È noto il ventaglio del professor Rapessi, che ci ha lasciato alcuni mesi fa, in cui venivano identificate alcune mutazioni prevalentemente neurologiche, come la valina 30 metionina, che è la mutazione più frequente nel mondo ed una delle più frequenti in Italia, soprattutto nella regione del Lazio, e altre mutazioni prevalentemente cardiologiche, come l'IL68, molto diffusa in Italia nella zona appenninica, o la valina 122. Oggi però sappiamo che la malattia è eterogenica ed è quasi un continuum e tutti gli organi, quindi sia il cuore che i nervi, sono affetti nelle varie mutazioni se noi li cerchiamo in modo adeguato. Ma sappiamo anche di più, sappiamo che molti altri organi sono coinvolti da questa malattia quando investigati, e soprattutto nelle popolazioni che vediamo in Italia ad esordio tardivo non dobbiamo dimenticare il coinvolgimento oculare, che può essere spesso invalidante per il paziente, il coinvolgimento renale o quello gastroenterico. Quindi davvero una malattia multisistemica che deve essere affrontata a 360 gradi per il bene dei nostri pazienti.
Bene, grazie mille dottor Luigetti, e diciamo dal suo discorso emerge che l'interessamento del sistema nervoso periferico, ma anche di quello autonomo, è abbastanza frequente, presente nella maggior parte dei casi di amiloidosi da transtiretina, per cui la sfida principale per il neurologo nella valutazione del paziente neuropatico è proprio rappresentata dal cogliere i campanelli di allarme dell'amiloidosi da TTR. Dati di letteratura infatti hanno dimostrato che nelle regioni in cui l'amiloidosi da TTR non è endemica, la diagnosi può essere ritardata anche di 3 o 4 anni. Da qui l'importanza di diagnosi precoce, ed è anche enormemente aumentata dopo la recente disponibilità di terapie innovative che si sono dimostrate in grado di modificare il decorso della malattia. Pertanto le chiedo, dottor Luigetti, quando sospettare l'amiloidosi da TTR nel paziente neuropatico, in particolare in relazione ai dati clinici e neurofisiologici, e quali sono le principali diagnosi differenziali.
Grazie. Allora, come dicevano i miei maestri quando io ero più giovane, come sto iniziando a dire io adesso, ormai che sto invecchiando, il primo passo per diagnosticare una malattia è conoscerla. Quindi noi dobbiamo sapere dell'esistenza di questa malattia e metterla nel nostro algoritmo diagnostico. Dal punto di vista neurofisiologico, il paziente che si presenta nei nostri ambulatori con la neuropatia da amiloidosi transtiretina è un paziente anziano, generalmente di sesso maschile, spesso con una storia pregressa di tunnel carpale e dei disturbi sensitivi. Purtroppo dal punto di vista neurofisiologico l'esame neurografico mostra una classica neuropatia assonale che quindi va in diagnosi differenziale con molte altre condizioni neuropatiche del paziente anziano. Ricordiamo ad esempio la neuropatia diabetica, le neuropatie carenziali, la neuropatia assonale cronica dell'anziano. Quindi devono essere alcuni elementi che fanno scattare il nostro sospetto diagnostico. Abbiamo quelle che sono le classiche red flag, quindi certamente una storia familiare, la presenza di una cardiopatia non diagnosticata, un'importante disautonomia, sono campanelle d'allarme che una volta conosciuta la malattia non ci devono rallentare nell'invio del test genetico. Ma certamente il principale elemento clinico che ci deve spingere a questo sospetto è la progressione. Normalmente le neuropatie assonali dell'anziano sono delle condizioni benigne, lentamente progressive. Noi vediamo un paziente, poi lo rivediamo dopo 6 mesi in ambulatorio e la situazione è uguale. Invece in questa forma questa neuropatia è molto progressiva. I pazienti rapidamente, dopo 18-24 mesi dall'esordio, sviluppano sintomi motori e quindi di fronte a una neuropatia assonale progressiva non possiamo esimerci dall'inviare il test genetico, proprio perché oggi la diagnosi per questa malattia non è solo un esercizio per i neurologi, ma corrisponde a una terapia per i pazienti. E questo, la progressione della malattia, è il motivo per cui le principali diagnosi differenziali con cui questa neuropatia spesso viene misdiagnosticata sono forme di neuropatia acquisite in gravescenti, come ad esempio le forme associate a paraproteinemia, come la amiloidosi L, o la polineuropatia infiammatoria demilinizzante cronica. E questo può suonare strano, perché è difficile immaginare come una forma demielinizzante possa essere una delle principali misdiagnosi con una forma assonale, ma questo si spiega facilmente con la progressione della malattia. Quindi noi neurologi, quando ci troviamo di fronte a una neuropatia progressiva, proprio perché per lungo tempo le forme infiammatorie sono state le uniche in cui i nostri pazienti potevano beneficiarsi di una terapia e noi stessi potevamo offrire una terapia efficace, abbiamo iperdiagnosticato questa condizione, abusando quindi anche di terapie steroidee adiuvanti buste ai nostri pazienti. Oggi, di fronte a una neuropatia progressiva, anche quindi con minimi aspetti mielinopatici, ma come in questo caso una non responsività allo steroide, dobbiamo ricordare l'amiloidosi. Abbiamo altre diagnosi differenziali che vale la pena ricordare, come la stenosi del canale, che è stata nelle casistiche passate spesso riportata come una misdiagnosi. Oggi in realtà sappiamo che questa è un'estensione in realtà dello spettro della malattia, perché l'amiloide mutata, come ha tendenza a depositarsi a livello del legamento carpale, legando il tunnel del carpo, sintomo precoce in questi pazienti, si deposita anche a livello del legamento giallo della colonna, spiegando quindi la maggiore incidenza di stenosi del canale in questi pazienti.
Bene, grazie mille per le spiegazioni e quindi passerei a discutere gli aspetti terapeutici. Fino a poco tempo fa i farmaci sintomatici e il trapianto di fegato in alcuni casi selezionati erano le uniche chance terapeutiche. Il chiarimento dei meccanismi patogenetici molecolari e i progressi delle tecnologie farmacologiche hanno portato a una rivoluzione terapeutica nell'amiloidosi ATTR. Un ampio spettro di terapie mirate, infatti, è già disponibile sul mercato e altre sono prossime a ottenerne l'approvazione. Dottor Luigetti, ci potrebbe quindi parlare dei nuovi approcci terapeutici e delle indicazioni al trattamento?
Certo, devo dire che dal punto di vista della terapia, la neuropatia da amiloidosi è stata veramente un esempio e forse un modello a cui speriamo arrivino tutte le neuropatie genetiche, perché oggi abbiamo la possibilità di trattare questa forma non con un singolo farmaco, ma con più farmaci che sono in grado di fatto di bloccare la cascata patogenetica della produzione dell'amiloide ad ogni suo passaggio. I primi farmaci approvati per questa condizione sono stati gli stabilizzanti del tetramero, che ormai abbiamo sul mercato e in utilizzo da più di 10 anni, che sono essenzialmente due: il tafamidis, approvato anche in Italia, il diflunisal, non approvato in Italia. Di fatto il tafamidis agisce come una chiave che si va a legare al sito di legame per la tiroxina della transtiretina e va a bloccare la struttura instabile della proteina mutata, quindi rende più stabile il tetramero, impedendone la degradazione in monomeri e la deposizione quindi delle fibrille. Questo è un farmaco che si assume per via orale una volta al giorno ed è indicato nei pazienti con un FAP1, quindi pazienti di fatto che mantengono la deambulazione autonoma. Oggi abbiamo studi di molti anni, oltre 10, per il tafamidis, e quindi sappiamo che è un farmaco molto efficace, soprattutto nelle popolazioni portoghesi, valina 30 ad esordio precoce, leggermente meno efficace nelle popolazioni ad esordio tardivo, come quelle che vediamo in Italia, con una tendenza dopo alcuni anni di trattamento a perdere la propria efficacia. Recentemente, però, ormai da 2-3 anni sono entrati in commercio una nuova classe di farmaci che sono i silenziatori genici, cioè sono dei farmaci che mimano a livello molecolare quella che è stata la prima terapia di questa malattia, cioè il trapianto di fegato, attraverso due vie diverse, una con una tecnologia Small RNA Interference, una con una tecnologia oligonucleotide antisenso. Abbiamo due farmaci, rispettivamente il patisiran e l'inotersen, che vanno a bloccare la sintesi epatica della proteina raggiungendo una soppressione molto alta di quasi l'80% della proteina circolante. Questi farmaci sono entrambi indicati per polineuropatie anche più avanzate, con FAP quindi anche di grado 2, pazienti che mantengono la deambulazione ma con ausilio. Per quanto riguarda il patisiran, lo Small RNA Interference è un farmaco che si somministra per via endovenosa ogni 3 settimane. Per quanto riguarda l'inotersen, l'oligonucleotide antisenso, è un farmaco che si somministra per via sottocutanea una volta a settimana. Diciamo che però la ricerca non si è fermata a questi farmaci. Oggi abbiamo i primi dati sui trial registrativi di alcune evoluzioni di questi farmaci. Di pochi mesi fa è la pubblicazione su amiloid del trial dell'Helios, che ha studiato il vutrisiran, un'evoluzione del patisiran, quindi uno small RNA interference che si somministrerà in fiale sottocutanee con dosaggi trimestrali, forse anche semestrali, e che dovrebbe essere approvato in commercio anche in Italia, diciamo, nei prossimi mesi. E proprio in questi giorni è in corso l'analisi del trial sull'eplontersen, un'evoluzione dell'inotersen con somministrazioni mensili. Quindi oggi abbiamo dei farmaci più maneggevoli, avremo dei farmaci più maneggevoli di quelli attualmente in commercio, ma diciamo, come mi piace dire, la ricerca non si ferma. Noi abbiamo ancora quello che avviene, diciamo, nell'ultimo step della cascata amiloidogenica, cioè la deposizione dei depositi ormai formati, che deve essere oggetto di una terapia, e sono in corso dei trial con anticorpi monoclonali in grado di sciogliere questi depositi e quindi andare a ridurre ulteriormente la progressione di malattia nei nostri pazienti. Un anno fa è uscito un lavoro pilota su una tecnologia CRISPR-Cas9 su New England, quindi con un editing genico in cui una singola dose di farmaco è in grado di sopprimere del 90% in modo perenne la sintesi di questa proteina. E quindi è verosimile pensare che nei prossimi anni anche questa opzione terapeutica possa uscire sul mercato. E in ultimo, come ha detto la collega, ricordiamo però che la transtiretina non è prodotta solo dal fegato, abbiamo dei siti di produzione extraepatici, i cui principali sono a livello di due organi nobili che interessano noi neurologi: il sistema nervoso centrale, cioè i plessi coroidei, e l'occhio a livello dell'epitelio retinico, organi protetti dalla barriera ematoencefalica, in cui i farmaci oggi in commercio non arrivano come silenziatori genici o arrivano a dosaggi molto ridotti come il tafamidis, per cui la ricerca dovrà essere aperta per garantire ai nostri pazienti, oltre a un'aumentata aspettativa di vita a fronte dei farmaci oggi in commercio molto efficaci su questo aspetto, anche un'aumentata qualità della vita, possibilmente con farmaci che usciranno in futuro in grado di superare la barriera encefalica e agire sulla sintesi cerebrale e retinica dell'amiloide, per evitare che i nostri pazienti vadano poi incontro, a causa di un'aumentata aspettativa di vita, a complicanze cerebrali oculari che sono davvero molto molto invalidanti.
Grazie mille, dottor Luigetti, per averci illustrato gli aspetti salienti della malattia e anche degli approcci terapeutici. A questo punto io concluderei dicendo che l'approccio al paziente con amiloidosi da TTR deve essere multidisciplinare, deve avvalersi l'intervento di più specialisti in base alla presentazione clinica e anche al danno d'organo prevalente. Quindi, oltre al trattamento specifico finalizzato ad arrestare la deposizione di amiloide, anche la terapia di di supporto è fondamentale per la gestione delle complicanze, a partire dallo scompenso cardiaco, le aritmie, il dolore neuropatico e anche le manifestazioni disautonomiche, che impattano complessivamente drammaticamente sulla qualità della vita del paziente. Stiamo vivendo un periodo di grande avanzamento della gestione clinica e terapeutica del paziente con amiloidosi ereditaria da TTR, grazie proprio alla crescente disponibilità di strumenti diagnostici accurati e anche dello sviluppo di terapie efficaci. Pertanto tengo a puntualizzare che la diagnosi precoce è indispensabile per preservare la qualità di vita, prevenire la disabilità e ottimizzare la prognosi di questi pazienti. Un ringraziamento finale a tutti gli ascoltatori, a dottor Luggetti, e arrivederci al prossimo podcast.
La puntata di oggi è finita. Seguici sulla tua piattaforma di ascolto preferita e stay tuned.